Cambiamenti a Serial K. Benvenuti, quarto episodio. Serial K, le serie TV alla radio. Eccoci qua, entriamo in diretta, benvenuti al quarto episodio di Serial K.
Paura.
Benvenuti all'inferno, direbbero quelli della CEI, ma noi che siamo molto solidali invece con i mangia persone e poco con i mangia anime, e soprattutto essendo diventati uno dei peggiori paesi per l'OMS in campo di vaccinazione, vi diamo il benvenuto all'infetto. Serie horror questa sera, un genere sempre sul pezzo, sempre sull'onda, perché la paura non tramonta mai, come il sole in Scandinavia. Un miliardo di titoli al cinema, mediamente tremendi, un po' meno in TV. Migliaia di storie, leggende, miti che dall'alba dei tempi ci raccontiamo davanti al fuoco per il semplice voler aver paura. Perché aver paura è divertente ed è utile. Esorcizza la superstizione, direi, e sfoga la tensione, controlla un po' la società. Ed ecco infatti perché c'è sempre l'allerta meteo in giro, qualunque cosa guardiate.
Sarà l'inverno più freddo, eh?
Dai confini della realtà, The Kingdom, da True Blood e mille altri ancora, nell'horror sono confluiti tutti i generi possibili, anche perché ci hanno lavorato. Anche Trenitalia si è confluita, anche perché ci hanno lavorato grandi scrittori e magistrali, giganteschi registi, che stagione per stagione hanno rivoluzionato le regole del gioco. Questa sera vi presentiamo come sempre un misto di cose: mostri, vampiri, zombie, attrici.
Marino
ormai, poveretto, è andato. Di tutto, di più, dalle vette di Lerevenan alle cadute di Wayward Pines, alcune cose nuove, veramente poche, altre cose che continuano imperterrite, anche se... Comunque, invece di perdere tempo, io inizierei con questo quarto episodio di Serial K, seconda stagione, La paura a 90, il Conte Vlad, Victor von Frankenstein, Freddy Krueger e lo zio Tibia.
Frankenstein! Abbiamo anche Vampirella questa sera.
Ah, è vero, è vero. Abbiamo anche Vampirella, grazie mille di nuovo, è tornata a trovarci Eugenia Fattori, direttamente dalla redazione di Seriangolo. Vi diamo il benvenuto al quarto episodio della seconda stagione di Serial K, La paura a 90. Partiamo con un po' di musica, come sempre. Torniamo in diretta con The Newsroom, la prima rubrica di questa sera, un po' di titoli nuovi. Dodi, primo titolo.
Scream. Wes Craven ci ha purtroppo lasciati di recente e pare che l'abbiano messo nella tomba direttamente già rivoltato per via dell'uscita di questa serie, che è basata sulla sua omonima saga, che non era già fra i migliori lavori di Craven, questo lo dobbiamo dire. Comunque, prima stagione appena conclusa, udite udite, su MTV.
Bello,
già,
bello.
Esatto.
Già, le premesse sono ottime.
Le premesse sono assolutamente prevedibili. La serie mira con cura al bersaglio dei teenager, lo centra in pieno e finisce col risultare una specie di Dawson's Creek malato. Sì, vabbè, malaticcio, cioè tipo al massimo una sinusite. Ed è assolutamente insfangabile. Leggiamo però la trama.
Grazie, Dodi. Vai.
No, no.
Come no?
C'era il... vabbè. Andiamo avanti. Non leggiamo la trama. La serie è stata appena rinnovata per una seconda stagione dopo solo due puntate. Cioè, non usano nemmeno la maschera originale di Ghostface. Non c'è un motivo al mondo per guardarla, se non Bella Thorne, che non è il saluto che rivolgeva Ridge a suo fratello.
Bella Thorne!
Bella Thorne, esatto. Ma è un mostruoso oggetto di pruriti del web che, essendo una ex Disney appena divenuta maggiorenne, ci auguriamo tutti che prenda la strada di tante sue progenitrici e si faccia zozza.
Esatto.
Voto un bel 2 a Lavurer.
A Lavurer.
E alla zozza quanto diamo?
10 sempre.
Bravi, ragazzi.
Secondo titolo della serata, Ash versus Evil Dead, bebe.
Ve ne parlo io. Allora, il 31 ottobre si festeggia Halloween e non c'è giorno migliore per il debutto di questa, appunto, Ash versus Evil Dead, che è scritta e diretta da quel grandissimo genio di Sam Raimi, che torna dopo quasi 30 anni ai luoghi e alle creature da cui tutto è partito, cioè quella casa e soprattutto quell'armata delle tenebre che hanno contribuito a farne, dal mio punto di vista, uno dei registi di genere più interessanti di sempre. E Raimi è stato uno dei registi sicuramente più brillanti e geniali della sua generazione e ha saputo lavorare sia con i B-movie scrausi, i super indipendenti, i comics della Marvel con Spider-Man, l'horror, i thriller, Xena, Hercules, insomma, non si è fatto mancare nulla, si è divertito a giocare coi generi, a ribaltarne le regole e le convenzioni. E da quello che ricordo è stato addirittura tra i primi a fondere l'horror splatter e gore con l'umorismo slapstick, è difficile pronunciarlo per noi bolognesi.
Allora usiamo dei termini a caso. Completamente.
Insomma, tantissima autoironia, però ha sempre mantenuto una grande regia e una grande accuratezza nella messa in scena e una precisa matrice autoriale. Insomma, dal mio punto di vista è una specie di Buster Keaton granghignolesco e mi piace questo termine.
Sei proprio voluto male stasera.
Mi sono voluto malissimo. Insomma, della trama si sa poco e nulla. Raimi ha fomentato i fan dichiarando che, e cito testualmente, con il suo braccio a sega elettrica e il suo fucile Ash è tornato a prendere a calcio in culo qualche mostro e ragazzi, questa volta ce ne sarà un camion zeppo, tanta basta per far venire la colina in bocca a milioni di appassionati. Ash, che è uno dei più idioti tra gli antieroi moderni, sarà interpretato ancora una volta dall'amico di sempre, compagno di scuola e idolo assoluto Bruce Campbell, il quale a suo giro verrà affiancato anche da un paio di aiutanti, un immigrato idealista e una ragazza ribelle un po' fuori di cabeza.
No, se c'è l'immigrato bisogna
se c'è l'immigrato va sempre visto.
Salvini, certo, sei pure idealista, vabbè.
Salvini è uno dei nostri. Insomma, visto che Raimi non vuole farsi mancare nulla in questa specie di reunion che sembra un po' il Grande Freddo,
sì,
di
Benoit,
ci ha messo anche quella grandissima e somma regina delle bravissime che è Lucy Lawless, cioè l'ex principessa guerriera Xena. Insomma, se ne vedranno veramente delle belle. Il rischio boiata è altissimo. Però Raimi che torna a sguazzare nell'horror con Campbell e Lucy Lawless è una roba troppo grossa per potersela perdere.
Senti, alla felpa Raimi come Salvini
col cappuccio, sempre col cappuccio
con scritto Ash versus
Evil Dead. Comunque, chi ha visto il pilot al Comic Con New York ne ha parlato in termini entusiastici, vedremo, le aspettative sono altissime.
Il 7 ottobre è iniziato il check-in al nuovo American Horror Story Hotel. Questo è il titolo della quinta stagione di una serie da molti idolatrata e da altri odiata, ma che in ogni caso si è distinta negli anni per una grandissima originalità, per del coraggio, la perseveranza con cui è stato portato avanti il progetto. Come molti di voi sapranno, questa serie di FX ad ogni stagione presenta una storia completamente nuova, autoconclusiva, ambientata in spazi ed in tempi completamente differenti, con temi diversi, ma che hanno la particolarità, però c'è una particolarità, diciamo, c'è questo, il cast, la maggior parte dei protagonisti, la maggior parte degli attori che interpretano i personaggi ritornano stagionalmente ad interpretare altre persone, altri caratteri, con un peso maggiore o minore a livello di sceneggiatura. Noi non abbiamo ancora visto il pilot. Eugenia alza la mano, lei lo ha visto e ce ne ha parlato molto bene, anche se le critiche in generale ne hanno parlato malissimo.
No, in realtà secondo me, ti dico, il pilota è il miglior pilota, forse dal primo pilota,
che era magnifico,
è un'altra cosa, non è la stessa cosa. Ryan Murphy secondo me a sto giro l'ha imbroccata, probabilmente togliendo di mezzo Jessica Lange, che comunque faceva sempre lo stesso personaggio da almeno tre serie.
E lo fa Salvini adesso il personaggio
esatto,
di Jessica Lange
con la felpa.
Però pilota,
no, adesso
però
c'è
pilota
Lady Gaga.
È la voce che tu guardi sempre su YouPorn, no?
Esattamente.
Bella Thor.
Quello è BSDM. Però in realtà, a proposito di BSDM, c'è Lady Gaga che fa tipo un'orgia con le mutande addosso, ma per tutto il resto comunque insomma è una figata.
E infatti
a suo giro l'ha imbroccata.
Infatti American Horror Story è stato, abbiamo detto, per Jessica Lange sicuramente una grandissima ancora di salvezza professionale, speriamo che lo sia anche per Lady Gaga.
Posso
che
dire,
sta passando
però,
un momento buio.
Manca, dimmi, una Jessica importante.
Chi è?
Flash.
Lei non c'è, ma anzi, tanti auguri Jessica, appena fatto 90 anni.
Infatti. Che nell'orgia ci sarebbe stata bene.
Angela Lansbury. Comunque Lady
non
Gaga esce
questa immagine, per favore.
Lady Gaga esce tete e culo in una maniera super immediatamente, assolutamente
uscire
gratuita.
È un verbo transitivo, lo ricordiamo, perché
insomma vediamo, in realtà vi abbiamo soltanto voluto dire che è iniziata, è una serie che comunque vale la pena seguire, una serie alle quale noi diamo 8 al progetto, sulle stagioni dipende chiaramente di cosa stiamo parlando, e direi che in questo momento andiamo a sentirci un altro pezzo musicale assolutamente e splendidamente interpretato proprio da Jessica Lange. Torniamo in diretta, momento Kevin Bacon, una delle rubriche che voi amate in assoluto di più, cioè le serie di cui... cioè che guardate semplicemente perché c'è lui o lei o il regista, quello che vi pare, e di solito l'unico motivo è l'affetto, per il resto raramente si fanno guardare. Questa sera parliamo di Hannibal, ne parliamo molto velocemente, una serie che si è conclusa quest'estate, la sua terza stagione, serie molto molto amata nel mondo, noi l'abbiamo amata per niente e... è stata cancellata nonostante il fatto fosse stata progettata per 6 stagioni. Ad un certo punto c'è stato il classico calo di ascolti. Proveranno forse, ve lo diciamo in anteprima così, ad andare su altre piattaforme, ma insomma mi sembra un pochino un'elemosina.
Serie sostenuta dalla Deutsche Grammophon.
Finché è andata in onda ha sostanzialmente illustrato la vita dello psichiatra Hannibal Lecter, che conoscete tutti per I silenzi innocenti, prima però dell'incontro con Jodie Foster, e soprattutto il gioco rappresenta il gioco di manipolazione esercitato su Will Graham, profiler dell'FBI, tanto brillante quanto fuori, sembra un pochino una specie di rovescio tirato dalla pennetta quando Fognini il giorno prima non gliel'ha voluto
buttare,
grazie. Grazie del verbo,
grazie della regia.
Comunque, classico schema con caso e risoluzione, fantasia nella costruzione degli omicidi, una tenuta accettabile, la critica l'applaude a livello visivo, però fa cagare.
Sì, cast inadeguato, ci sono nomi altisonanti tipo Lawrence Fishburne che era...
E già questo basta per squalificare.
La cui figlia a questo punto amiamo alla follia, Montana Fishburne. Professionista.
Mi fido di voi, siete voi quelli delle
professionista
bravissime.
Professionista dell'hardcore, no?
Appena, scusate, si chiama Montata.
appena diventata 18enne si è data al porno professionale.
Beh, brava, giustamente.
Sono scelte di vita.
Poi ci sono Michael Pitt, che abbiamo visto in Boardwalk Empire, Gillian Anderson, che te lo dico a fare, insomma.
Dana Scully.
Comunque, il livello dei dialoghi è infimo, gli stereotipi abbondano, non so, ad esempio, Hannibal ascolta solo musica classica, fa cene con ingredienti che conosce solo lui, si veste tutto colorato, cioè, oh, questo qui è proprio uno eccentrico.
Eccentrico, a palla proprio.
Insomma, sta roba fa venire un'orchite, ragazzi, che non si può assolutamente curare con l'acqua di rosa di qualche guizzo registico. Insomma, la camminata sul sottile crinale della follia che caratterizzava Il silenzio degli innocenti diventa qui una caduta libera.
Che era sottile perché c'era un Anthony Hopkins in grandissima forma.
Qui invece c'è Mads Mikkelsen.
C'è tanta roba comunque, Mads.
Però sappiate che li sento fortemente.
Però qui pessimo, non ci è piaciuto per nulla, è troppo poco espressivo. Quindi Hannibal è una produzione magniloquente, molto ambiziosa, finisce con l'essere una serie banale, vuota e senza tensione. Voto il 5,5 che dai a un tema scritto in bella grafia ma privo di contenuti.
Esatto. Passiamo a un altro titolo, il titolo esplosivo di quest'estate, Fear of the Walking Dead.
Boom!
Doveva chiamarsi Cobalt, ma poi hanno deciso di metterci una grande creatività ed è venuta fuori Fear the Walking Dead. Ovviamente stiamo parlando di uno spin-off della cugina più grande, stessa produzione, stesso tutto, è l'inizio dell'epidemia zombie.
È il giorno zero.
È il giorno zero, ritmo blando, atmosfere cupe, tutto differente da un punto di vista della gestione rispetto alla serie originale.
L'altro è solare,
però almeno succedono un po' di cose. Questo doveva essere la chiave di volta, diciamo, della serie, invece risulta esserne un po' la maledizione, perché questo lato introspettivo, diciamo supportato da una regia abbastanza sterile, uno script inutile perché non succede mai assolutamente nulla, innesca prima una noia allucinante e poi una serie di grandissimi difetti, perché se The Walking Dead è una serie tremenda, indegna, schifosa, non si può sicuramente dire che non abbia un magnetismo. Hanno azzeccato una ricetta. Fear invece, lo chiamiamo Fear come fosse un amico, un cugino, un parente, perde proprio quell'elemento. Bene, mi parli di quello che succede prima, però per 6 episodi non mi puoi non dire il perché, il per come, il per quando è successo. Mi dici solo che è successo, ma io lo so già, e tra l'altro risparmi pure sugli effetti speciali, visto che in Fear the Walking Dead al massimo hanno delle lenti tipo Marilyn Manson, niente di più.
Cioè, un poverone.
Esatto, sono zombie poveroni, è una nuova categoria di serial K. Cioè, dimmi che cosa l'ha scatenata, gli alieni, i brufoli, Chuck Norris, chi ti pare?
Marino, probabilmente.
Però se mi devi fare una serie solo per raccontarmi che prima la vita era normale, lo so già, non ce n'era bisogno. È vero che i prequel hanno sempre quel lato pruriginoso che va a riempire un pochino di vuoti. Io avrei sempre voluto una serie sull'adolescenza di Magnum P.I.
Sì,
no?
Però insomma,
Cioè, solo te però.
Se non c'è ciccia, cioè, bastava una spruzzata di flashback, esatto, e via. Insomma, cioè, 6 stagioni per la prima e 15 per la seconda mi sembrano un po' tanti.
Un po' tanti. Quindi,
che prima eravamo i Robinson e adesso siamo in un'epidemia zombie.
Esatto. Ci vuole un pochino. Ci puoi mettere la Kevin Bacon di questa sera, Kim Dickens, che è sempre brava, bellissima, ha fatto 3 mesi Sons of Anarchy, quindi può fare assolutamente quello che quello vuole. Che vuole. Cioè, ci puoi mettere Alicia Debnam Carey, che è tanta roba da star male.
Una delle mie bravissime preferite. Esatto. Di tutti i tempi.
Ci puoi mettere i militari fuori di testa, i vicini che impazziscono, i cani rabbiosi, tutto quel che vuoi. Il risultato non cambia. A cosa serve? Non è orrenda, però vogliamo citare Entertainment Weekly. Gli show sugli zombie si comportano essi stessi come degli zombie. Una volta che ne vedi una, puoi scommettere che ce ne saranno altre. E ora la AMC si aspetta che i fan si comportino come degli zombie e consumino qualsiasi cosa venga data loro. Ora, è l'episodio più visto di tutti i tempi su una TV via cavo, quindi AMC ha vinto la scommessa e gli zombie siamo assolutamente noi. Voto 6 meno. Almeno, cavolo, parlateci dell'infanzia di Rick, sulla quale vogliamo sapere tutto.
Anche lì solo te però.
Carl!
Carl! Altro titolo della serata, The Whispers, serie in 13 episodi, frutto della divina, e qui sappiamo tutti cosa significa, collaborazione tra ABC e Steven Spielberg, la quale ovviamente...
Sì, quale dio, poi magari voto. Qua non si può dire, perché...
Voto finita. Ha dato ottimi frutti, visto che quasi certamente verrà tagliata. I contratti sono già stati risolti, sul set evidentemente tirava un'aria che lasciamo stare. La storia. Un'entità invisibile riesce a comunicare solo attraverso i bambini e si chiama Drill. Chi è Drill non ve lo diciamo, sappiate che sono coinvolti alieni, raggi traenti, astronavi spaziali, l'FBI, tutte le agenzie del pianeta, l'unica persona che manca è E.T., che ci sarebbe anche piaciuto in un certo senso rivedere. Magari sono passati così, è passato qualche anno, chissà, magari è invecchiato, è ringiovanito, insomma chissà come sta. Nata come punta di diamante della stagione thriller horror sci-fi del 2015, è stata venduta in tutto il mondo come il grano della Monsanto, e come il grano della Monsanto ha fatto un gran male a lungo termine. L'inizio non è malaccio, ve lo devo dire. Sebbene il cast sembra fatto da Decathlon e in un certo senso ad un certo punto prenda una via che nessuno riesce a capire.
Ma nel senso che costa poco?
No, nel senso che l'hanno preso un filo a caso, con gente che ha comprato magari dei ciclisti,
cioè,
da mettersi
fare fitness,
per andare alla domenica a fare un po' di corsa. Gli hanno detto, ma vuoi venire? Ma sì, dai. E in tutto questo, chi hanno beccato? Il clamoroso, mastodontico, meraviglioso 1020 Miglia, che però dopo 6 episodi scompare e non è dato sapere il perché. E da quel momento la serie praticamente va per i canti.
Perché non l'hanno capito quanto, esatto, è bravo 1020.
Chi è Milo? Milo è un uomo scolpito nella pietra di Urano. È il figlio segreto di Stallone, di cui tra l'altro conserva la mascella blocco laterale. È un interprete straordinario di livello infimo e improvvisamente scompare. Allora, per fare un horror con i bambini direi che non ci vuole molto, ma però come tutte le ricette semplici o usi gli ingredienti buoni oppure fai una cagata. The Whispers la mangi e invece di un omelette ti sembra di mangiare il panino dell'autogrill.
Il camogli?
No.
Ma il camogli è buono.
Camogli, qua c'è un club camogli molto affiettato. Puro intrattenimento di livello medio-basso. Se avete molto tempo, guardatela, se no lasciate perdere. Voto 5 meno, perché Spielberg sinceramente non ce la fa più. Arredateci 20 miglia.
Ma perché sta storia di Spielberg, poveraccio?
Siamo alla divanata, la rubrica che parla delle serie che guardate soltanto voi.
La divanata è la rubrica di Selena.
Nel vostro intimo televisivo, quelle di cui non parlate al bar. E il primo titolo della serata è The Strain. Bebe, ce ne parla un po'.
Ve ne parlo, anche se è quasi un Falling Sky, però cioè, è un Falling Sky, un Terranova, scusate il lapsus freudiano. Comunque The Strain è una serie che attendevamo un casino. Cioè, da una parte il genio visionario di Guillermo del Toro, Chuck Hogan come showrunner, FX a produrre, insomma stiamo parlando del regista di Pacific Rim, Il labirinto del fauno, lo scrittore vincitore di vari premi di Prince of Thieves, da cui Ben Affleck ha tratto un buon film che era The Town, e soprattutto il canale di Sons of Anarchy, Justified, Fargo e The Americans. Aggiungete vampiri, virus e misticismo dentro New York,
marcia
e cupissime complotare, insomma il successo sembrerebbe assicurato. E invece no, la storia parte da una tremenda idea, la rivisitazione in chiave patogena del mito del vampiro.
E stasera abbiamo parlato di vaccini, quindi figuriamoci,
e quindi siamo perfettamente in linea
qua,
quindi...
siamo apertissimi ai vampiri.
Da angelo caduto a mostro nostro infetto portatore di virus, e quindi già partiamo malissimo. Quello che lo delude di più è la messa in scena. Salvo rarissimi momenti, la regia è veramente approssimativa e spenta, e Del Toro è lontano anni luce da quelle che erano le sue magnifiche rappresentazioni del fantastico e dell'orrorifico che lo avevano caratterizzato. Insomma, stiamo parlando di uno dei più gotici, poetici e visionari registi viventi, che di botto passa da Bacon, Bruegel e Bosch alle croste di Teomondo Scrofalo, alle vedute assolate del ponte di Rialto a Venezia ad appiazzare i turisti. Insomma, le scene action fanno veramente pena, e non solo rispetto ad eccellenze come Daredevil, ma anche a produzioni parrocchiali, almeno dal punto di vista della violenza, come Agent of Shield,
che noi adoriamo alla grande.
La cosa più tremenda, insomma, è il vampirismo, che da sovrumana e affascinante estrinsecazione del maligno diviene morbo della morte, privo di ogni fascino intellettuale, esaltazione sessuale e raffinatezza culturale.
Con l'ammoniaca,
insomma, non si tratta più di vendere l'anima, ma di beccarsi l'influenza, che è una scelta che manda letteralmente a puttane secoli di ottima letteratura. L'operazione è molto simile a quella di, se ci pensate, di The Walking Dead. Un conto è se i morti camminano perché non c'è più posto all'inferno, come diceva Romero, e un altro è se c'è il virus dello zombie. Tra l'altro ci sono anche i tagli alla sanità, e quindi, insomma, è un periodo di magra. E poi i vampiri senza orge bravissimi in latex è un'operazione che sembra concepita da Formigoni. Quanto alle location, New York sotto assedio in quarantena poteva diventare il sogno bagnato di Carpenter. Invece la resa della grande mela di The Strain si riduce a una poverata di loft ammuffiti, qualche tunnel e un paio di uffici di Manhattan.
Sì, sono, insomma, tre appartamenti tra topi, tipo.
Esatto. Se pensate a cosa aveva fatto Carpenter con 1999 Fughi da New York, vi rendete conto che le limitazioni di budget non sono una
scusa. Sì, no, infatti a un certo punto basta queste limitazioni di budget. C'è gente che con 2 lire ha fatto niente.
Capolavoro. No, ma guardate, perché Claire, non hai visto gli effetti speciali The Strain, se no capiresti.
Una cosa tremenda.
No, visti.
I personaggi non ne parliamo, sono piatti come la Mongolia. Va bene che il genere chiama gli stereotipi, ma qui proprio ci sono tutti: miliardari senza scrupoli, nazisti immortali, politici corrotti, scienziati eroi, vecchi ebrei cacciatori di vampiri, hacker fighe e bussatori di colori. Quello che manca invece è proprio quello che serviva, cioè vagonate di bravissime, scolacciate e sesso come se non ci fosse un domani. E magari anche qualche attore credibile, se proprio volete. Insomma, la seconda stagione si è appena conclusa, hanno rinnovato la terza, voto 5, perché gli strigoi sono realizzati decentemente.
Gli strigoi sembrano una pasta.
Gli strigoi sembrano un piatto, sì, veneto. Gli strigoi con gli asciughi.
Gli strigoi
con
i funghi.
Però c'è Peter Russo con la parrucca.
Comunque, in realtà si potrebbe leggere tranquillamente come un 4.
Beh, allora, adesso inizia, quindi preparatevi, sedetevi, prendete tutti i pezzi di intestino che riuscite assolutamente a masticare nella serata, perché inizia il grande speciale dedicato a una delle serie più amate di tutti i tempi, una delle serie più amate di tutto il mondo e una delle serie che noi adoriamo in assoluto di più perché ci fa veramente ridere. Parliamo ovviamente di The Walking Dead, che è iniziata...
Era d'obbligo.
Assolutamente. Grazie Giulio, grazie
perché, come sempre.
Sì, e soprattutto ci ricorda anche la stagione scorsa in cui vi presentammo un magico, stupendo video di premiere alla radio, quindi fu veramente, veramente interessante.
Per non ludenti.
Esatto. Direi nulla di originale sotto il sole, invasioni di zombie, parla l'esperto di zombie.
Parlo io che sono l'esperto di zombie. Insomma, come in tutte le serie di zombie, gli umani reagiscono all'invasione degli zombie. E quindi dalla lotta per la sopravvivenza si passa al sopruso, alla violenza sui simili, al morso tua vita mea. La prima stagione è tremenda perché c'è un cast sbagliato, personaggi stereotipati, stupidi, che fanno le cose più prevedibili e insulse. Praticamente nessuno fa quello che dovrebbe fare. Insomma, siamo nel contemporaneo e non negli anni 60 di Romero. Quindi anche mia madre, che ha 70 anni, sa che se c'è un'invasione zombie forse è meglio non entrare in città a cavallo, così, giusto per dirne uno. L'empatia è quella, pare un replicante di Blade Runner, cioè si tifa solo per la morte dei protagonisti. Mentre a partire dalla seconda le cose migliorano un po' e dalla terza cambiano registro perché i protagonisti finalmente muoiono. Ossia, metà del cast viene dimezzato, finisce male o malissimo, e i pochi personaggi superstiti della prima infausta stagione accrescono un po' di carisma, di introspezione e soprattutto migliorano le skill.
E soprattutto una rottura di coglioni gigante.
Esatto. Almeno quando iniziano a morire tutti ti fai 2 risate. Esatto. Insomma.
Quindi uomini che induriscono i cuori, donne che uccidono gli infanti, figli che sparano alle madri. Il livello di trucidume aumenta, però rimaniamo sempre nell'ambito un po' fumettistico. Cioè, quello che manca un po' The Walking Dead è la dimensione horror.
E... anche perché una delle critiche fondamentali che è stata mossa alla serie è stata quella di essere una serie in realtà non...
dove ci zombie. Sono pochi zombie e ci sono molti uomini.
Anche se dopo vedremo una curiosità che diciamo, elimina questa mitologia.
Noi qui spacchiamo veramente il cappello. Comunque, insomma, in realtà il fatto che non sia troppo sugli zombie non sarebbe un male di per sé, anche perché 5 stagioni sugli zombie è come fare un documentario sulle lavatrici.
Esatto. Però 5 con Rick e Carl, non ti stanchi mai.
Mai.
Comunque, io andrei a parlare un pochettino di curiosità a questo punto, Tommy.
Sì, no, anche perché sinceramente più di così non possiamo dire, se non che purtroppo è tornato Lenny James nel cast e questo è male, molto male. Alcune curiosità velocissime, dopodiché avremo un documento eccezionale, assolutamente eccezionale, che ha trovato e si è conquistato oggettivamente, a sprezzo tra l'altro della propria stessa vita, Dodi Germano, e lo sentiremo tra poco. Ma per introdurre questo momento altamente drammatico vogliamo dirvi qualche curiosità. Per fare uno zombie ci vogliono circa 3 ore di trucco, perché gli zombie addirittura devono seguire un corso prima di diventare zombie e imparare a vomitare, tra l'altro, che se venissero qua ci metterebbero veramente pochi secondi.
2 birrette.
Quello che mangiano è petto di pollo e soprattutto sono fette di prosciutto con l'aceto, quindi anche roba tutto sommato un filo dietetica. Potete comprare da Walmart la balestra di Daryl a circa $300.
Io ce l'ho.
È una Horton Scout HD 125 e in regalo vi danno il mitragliatrice.
No, è la 127, Tom. Io almeno ho la 127.
Rustica.
È stato calcolato che c'è un umano, e qui entriamo in statistica, ogni 5.000 zombie. La cosa che mi fa ammazzare è che vanno avanti come lumache e li ammazzi con uno stuzzicadenti. Ma quando arrivano, tutti corrono e scappano. 3 stagioni su 5 sono nel bosco. Domanda, perché non vanno sugli alberi a salvarsi?
O sulla nave.
E si fanno sbranare. O sulla mitica nave. Un'ultima cosa: Michonne è sopravvissuta per mesi con 2 zombie al guinzaglio. Perché non diventa una moda e non lo fanno tutti, ad esempio? Essendo IMC un canale generalista, per ogni puntata è concesso al massimo un fuck. Cioè, i protagonisti possono dire un fuck alla volta per ogni puntata, se no gliela cambiano.
Però puoi dire Carol quando vuoi.
Esiste una teoria secondo la quale The Walking Dead sarebbe ambientata nello stesso universo di Breaking Bad, pensate voi. Questo soprattutto perché Daryl, che insomma è fratello di uno spacciatore di droga, parla di un suo amico spacciatore, un tizio bianco e mingherlino, che una volta lo ha minacciato chiamandolo bitch. Inoltre, nella seconda stagione è possibile intravedere quello che sembra essere il prodotto di Walter White all'interno di un sacchetto dove c'è la metanfetamina di Merle. E per finire, la macchina che usa Glenn nella prima stagione è la stessa che Walter White poi restituisce alla concessionaria perché non ci sta più dentro. Voto 7, 1000 difetti, paraculissima, divertente, non la riesce a mollare. Noi la guarderemo anche quest'anno, in ogni stagione almeno un paio di puntate si salvano. Partiamo con uno straordinario, incredibile documento, l'abbiamo recuperato solo per voi, Dodi Germano, intervista ad Atlanta, direttamente sul set di The Walking Dead, uno zombie.
Signor zombie, buonasera.
Buonasera.
Prima di tutto le volevo chiedere, lei come si chiamava, diciamo, in vita?
Io mi chiamavo McAllister.
E di nome?
Carmelo.
Ah, Carmelo McAllister, Carmelo. Proprio lei di Atlanta.
Carmelo
città.
Carmelo
McAllister. Di Atlanta città? È di Atlanta?
Cagetto, che non si sente?
No, ma mi scusi, che non è che poi sono così pratico degli accenti del sud della Georgia. Le volevo chiedere, come si è adattato lei a questa sua nuova condizione di zombie?
Ma all'inizio è brutto. Pensi che io facevo sport, andavo a correre. Adesso sogno tutto storto, faccio passi lentissimi. Insomma, una merda totale. E poi faccio feto di cadavere. Mi casca nei pezzi. Però a quello ero preparato, perché, come dice un vecchio proverbio di Atlanta, cusi pria di capiddi e di denti, si pria di niente.
Eh sì, l'ho sentito quando sono passato fuori nella highway. Comunque, lei da tempo lavora in queste produzioni. L'ambiente ci vuole dire un po' com'è cambiato?
Guardi, ho lavorato in 190 tra film e serie in 40 anni di carriera. Per fortuna travaglio non manca. Ci siamo sempre trovati bene, nutriti, coccolati. Il pubblico ci adorava. Penso ai bei momenti con Romero, Carpenter, ma negli ultimi anni è cambiato tutto. Zombie carosi, senza etica, mangiano tutte cose. Registi e produttori non hanno più la cultura della putrefazione. Niente sanno chiesto. Girano a caso, di prescia. Pensano solo a sfornare episodi. E noi sul 7-20 ore al giorno. Si mangia picca, un pezzetto nico nico di cervello e subito si torna al travaglio. Minchia, è difficile.
Capisco, è molto dura in effetti, infatti la stanno già chiamando. Ma ci tolga una curiosità prima di chiudere. Le è mai capitato di imbattersi Enrique e Carl? Immagino che siano famigerati fra voi zombie. Che cosa ne pensa?
E cu spacchio su, chiste. Qui conosci.
Ma il ragazzino col cappello e il padre...
Ah, ma quello che non so cosa facci minchia. E l'altro che ci piace vestirsi sbirro. Che dice sempre spara, spara. Ma come minchia spara? Ma lo sapevo cosa sogno io da quando faccio sto savaglio. Spero che qualcuno se le mangi, perché ca...
Oddio, sta bene, sta tutto a posto. Sta bene?
Sì, a posto, siamo a posto. Mi scusi, sa, la digestione è a minchia con sto intestino mezzo aperto. Comunque la devo salutare. Ho sentito uno sparo dietro quei palazzi. È il regista che ci chiama. Se anche lei viene da quella parte, magari ci possiamo fare due passi insieme.
No, la ringrazio molto dell'offerta, ma devo tornare in redazione.
Allora, buonasera.
Buonasera.
Questo era l'urlo di Eugenia, perché... Carmelo McAllister le ha tirato un morso.
È passato un pilota.
Le ha tirato un morso. E quindi dopo purtroppo Eugenia, sai qual è la fine.
Ah sì, ormai sono infettata.
Però prima dovete ci devi assolutamente parlare di un gioco che è su Seriangolo in questo momento.
Dell'unico buon motivo per guardare The Walking Dead, esatto. Ormai. No, che... no, in realtà è vero. Cioè, noi facciamo su Seriangolo questo gioco che si chiama The Walking Game, che fondamentalmente, detta in due parole, è un fantacalcio con gli zombie.
Ecco, quindi veramente avevamo detto, diciamolo in poche parole, l'hai detto davvero in pochissime, ma sarà il virus, è il virus che
ti dà il dono della sintesi.
Che ti sta prendendo ad un certo punto. No, ricordiamo seriangolo.it, un blog di recensioni, un blog molto molto importante che sta collaborando con Serial K e grazie mille a Eugenia Fattori, andate su seriangolo.it e iscrivetevi a The Walking Game, che tra l'altro chiude le iscrizioni tra poco, se non erro.
Sì, ma poi tra l'altro cioè, è la cosa più carina, il meglio di questa cosa è che puoi iscriverti singolarmente in gruppo, c'è cioè il gioco, cioè puoi giocare anche e raggrupparti insieme. Noi abbiamo in una stagione il Fanta Game of Thrones e nell'altra stagione The Walking Game. Diciamo che qui in questo caso vale molto di più l'azione, è piuttosto divertente, per comunque speri che si prenda l'ammazzato in 5 minuti, che è il motivo per guardare The Walking Dead.
Ok, allora seriangolo.it o se no su Google cercate The Walking Game e lo troverete sicuramente, fate le vostre squadre. Grazie mille Eugenia Fattori e passiamo a una delle rubriche più amate di tutti i tempi, perché questa è la stagione della serie della
buono, è il momento della puntata.
Sì, certo, di sti cavoli mi sono completamente impappinato, grazie a tutti, buona serata. No, volevo dire una delle rubriche più amate della trasmissione più amata di tutti i tempi, che è Bravissime e Poveroni. E questa sera tutta dedicata a chi? Al cast di The Walking Dead.
Oggi vi raccontiamo l'inizio di una fiaba che si chiama I Poveroni della Georgia. C'era una volta Rick, un signore sempre vestito da sbirro di provincia, che era il padre di
Carl!
Un bambino diventato ragazzino alla velocità del suono e che, con la perdita dell'innocenza, iniziò ad agghindarsi con un cappello da bovaro texano di 8 misure più grande e a maneggiare delle pistolazze dal calibro minimo 44. Poi c'era Shane, che piaceva tanto a
Carl!
Ed era il migliore amico dello sbirro, cioè era sbirro anche lui, però non andava in giro vestito come un pirla, solo che gli trombava la moglie, mentre lui, lo sbirro vestito da sbirro, non è che stesse proprio una meraviglia. E poi c'era Eugene, che diceva di essere uno scienziato anche se parlava come un bovaro texano, ma tutti gli credevano, perché non aveva il cappello ed anzi portava un mallet che sembrava Scuravi del Genoa.
Perché tra l'altro... Scusate. Comunque, vabbè, lasciamo stare.
Cor!
Grimes!
Shane, ve lo dico.
Come Eugenia, scusami?
Che buttatelo via, Shane. Scusa.
È un poverone, infatti.
È l'unico che mi dispiace che sia morto.
No, Shane lo butteremo via volentieri, ma comunque... Cor! Grimes è Chandler Riggs, attore da noi odiato più di Bruno Vespa, e che incredibilmente, per non fare nulla se non crescere e mettere il cappello, ha vinto dei premi. mentre Rick ha lo sguardo vitreo, le spalle girate di Andrew Lincoln, nato Andrew James Clutterbuck, e impegnato nel ruolo di leader of men, quando al massimo potrebbe fare oggettivamente l'amministratore di condominio.
No, ma il segretario dell'assemblea del condominio, esatto. Ma manco l'amministratore.
L'amministratore è già una figura.
Esatto.
Fuori c'è l'apocalisse, devi procacciarti cibo, schivare gli assalti degli zombie, tenere le redini di una banda di suonati, ma evidentemente la maggior parte del tempo il buon Andrew la dedica alla definizione delle ciocche di capelli. Quando cerca la profondità, arriva al massimo a livello di una buca, ma di quelle fastidiose per cui fai l'esposto al comune.
Colpa di Marino!
Esatto. Se però lo si prende dal lato trash, si possono vivere momenti di comicità assolutamente unici, soprattutto quando cerca di mettersi dritto davanti alla telecamera. Non ce la farà mai!
Date un goniometro a Andrew Lincoln!
Neanche Orazio di CSI è riuscito in pose di questo genere.
Beh, insomma...
Insomma, è una bella gara. È una bella gara.
Un nuovo gioco di Serie A.
Pensa all'incontro Orazio Andrew. Da paura. È Orazio Rick, scusate. Andrew, tra l'altro, è marito di Joan Anderson, figlia del più famoso Ian, fondatore di Jethro Tull. Ma questa l'abbiamo detta per Giulio.
Grazie. Ma chi è Jethro Tull del gruppo?
Jethro Tull è uscito dal gruppo. Shane Walls, invece, ha il volto di Joe Bernthal, che stando a quando riporta Wikipedia va in giro dicendo che ha studiato recitazione per un sacco di tempo, anche a Mosca addirittura, quando invece è palese che ha passato gli anni della formazione ha passato i suoi anni della formazione a spararsi le pose in canotta d'ordinanza e coi ciclisti comprati al Decathlon alle cosce per andare nella palestra sotto casa.
Però
vabbè, chioma fluente o cranio rasato, l'espressione è sempre la stessa, o quella di un tasso sotto crack. Dopo 19 episodi finalmente diventa zombie e la copano secco e male, tra l'altro, molto male.
Ma il nostro preferito è Eugene Porter, interpretato da Josh McDermott, che è un pilota qualificato di mongolfiere, pensate. 36 anni, portati in maniera indecente grazie a un fisico forgiato nelle tavole calde di Phoenix, quelle più unte, e soprattutto una pettinatura per cui l'avrebbero preso per il culo anche nell'84 in Bielorussia. Insomma, raramente abbiamo visto un incapace del genere, soprattutto in un personaggio che per almeno una stagione viene ammantato di un'aura salvifica, sembra che debba essere la figura risolutrice della serie, e però almeno questa stagione almeno ce la salva lui, perché
almeno c'è Eugene,
almeno se ride,
perché quando parla lui, ragazzi, ci stai veramente appiccicato. Voto?
Bah, voto 10, alla fine sono zombie, tranne che è un coglione, lo voglio dire.
Esatto. Entriamo in Siete Tutti Terra 9, siamo quasi alla fine di questa puntata di Serial K, una puntata che ha visto, come sempre, grandissimi ospiti da tutto il mondo, Carmelo McAllister, Eugenia Fattori, Dodi Germano, Bebe Solazzi, Giulio Muratori e Tommaso Gavioli, che vi sta parlando in questo momento. Siete Tutti Terra 9 è la nostra rubrica dedicata alle serie che fanno schifo, e la serie che ha fatto in assoluto più schifo di tutta la stagione è, senza ombra di dubbio, Wayward Pines, il grande ritorno di Matt Dillon, l'orrendo ritorno di Matt Dillon.
Allora, insomma, la fiction anche questa era super attesissima e super pompata. Romanzi di Blake Crouch, Michael Knight e Shyamalan, che non so mai come si pronuncia. Ispirazione a Twin Peaks.
Michael Knight è tanta roba.
Michael Knight è una citazione super cara.
L'avessero fatta scrivere a Michael Knight, usciva meglio.
Te lo assicuro, non è Michael il nome.
No, però mi piace pensare.
Lui si chiama M. Punto, è M. proprio punto. Così all'anagrafe.
E addirittura citazioni da David Lynch, insomma, super ambizioni, crime, temi fantascientifici, atmosfere horror, un po' di melò, insomma. Il problema è che lo fai gestire alla Fox, insomma, lo devi adattare al pubblico generalista, al piattume dello spettatore medio americano. Ci metti Shyamalan, che insomma non produce qualcosa di decente da 10 anni, come De Gregori, e ne è venuto fuori un mystery che più misero non si può, pieno di scoppiazzatura a destra, ma anche colpi di scena che sembrano buttati lì tanto per fare numero. Parte lento come una messa cantata, e poi dal quinto episodio, quando c'è già aria di taglio e che non rinnoveranno la seconda stagione, accelera tutto, che sembra di essere Valentino Rossi all'ultimo Gran Premio.
Ma magari, porca miseria.
Comunque, insomma, Wayward Pines è un super minestrone di sapori che, invece di trovare la sintesi armonica, uno rimane contro l'altro e dà un contrasto dolce, salato, amaro, piccante, che è buono solo per il ricettare della parola.
Un po' come diceva Abbattantuolo, ecco il dolce, il salato, mangiatelo tu.
Insomma, è una grandissima occasione mancata, perché poteva essere un super horror, un super dramma, poteva essere una grande detection, poteva essere quello che volevate voi, e invece il problema è che tutto questo insieme, se qualcuno si fosse preso la briga di domandarsi dove stava andando il carrozzone, invece che schiacciare l'acceleratore e andare contro un muro, forse poteva portare da qualche parte. Il cast è messo lì semplicemente perché hanno delle ore di servizi sociali, perché li hanno beccati tutti ubriachi.
Tra l'altro Salvini non appena chiesto di rifare i servizi militari obbligatori, cioè, no?
Matt Dillon, ragazzi, in particolare è una roba che veramente è imbarazzante.
Ma povero, come mi dispiace.
Matt Dillon è disperato, così come Melissa Leo, Carla Gugino.
Hanno rovinato Juliette Melissa Lewis. Leo, insomma, ragazzi,
ce ne vuole.
Cioè, hai un cast della Madonna, un sacco di soldi, quello che vuoi, e hai tirato fuori veramente una roba tremenda. Il mio voto personalmente è 3. Poteva essere Philip K. Dick che incontrava Lynch dentro il romanzo di un Chandler postmoderno, invece è venuto fuori Carabinieri che incontra Commesse con un pizzico di Don Matteo.
Però io voglio aggiungere una cosina dedicata a Juliette Lewis, di cui non hai parlato nel
no,
cast.
Perché io Juliette Lewis non ne parlo più.
Perché già è un'attrice devastante, poveretta, l'età tutto sommato...
No, 70 anni non li porta male.
No, non è stata assolutamente clemente il tempo. Cavolo, cioè la sterminano in un modo che neanche fosse la cugina di una comparsa. Io sinceramente sono rimasto molto male.
Ma perché è un po' il sogno segreto di tutti.
Io speravo fosse vera quella scena, uno snuff.
Eccoci, dopo le grandissime emozioni della metà della puntata che veramente ci hanno in questo momento, siamo veramente emozionatissimi, torniamo con Caramelle da uno sconosciuto, abbiamo appena ascoltato Super Sax. Niente, questa sera ragazzi
va così.
Ho il virus, Super Suckers, Jibber Jabber. E gran pezzo, grazie Giulio come sempre. Caramelle da uno sconosciuto, i nostri consigli per una delle visioni più importanti del mondo seriali, il mondo seriale che nell'ambito horror è Le Revenant, serie francese, l'unica serie francese di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso. Ne riparliamo volentieri quest'anno perché all'improvviso, con grande sorpresa e stupore, ci hanno regalato la seconda stagione, una piccola perla che ho adorato. Sembrava appunto finita invece da, direi, 6 episodi, è ricominciata una seconda stagione, serie particolarissima, speriamo che vada a chiarire tanto, tra l'altro una serie di cose rimaste in sospeso, serie particolarissima, ricchissima di suggestioni, una produzione veramente molto, ma molto attenta e molto equilibrata, che ha visto tra l'altro, tra gli sceneggiatori soprattutto dei primi episodi, anche Manuel Carrère, il cui tra l'altro ultimo libro, Il Regno, è una specie di prequel teologico ai fatti della prima
prefazione
della prima
di Salvini.
C'è Don Matteo?
No, non c'è. Sì. È teologico, ma non c'è Don Matteo.
C'è Don Matteo.
Allora non lo leggo.
La storia è molto semplice. In un piccolo paese di montagna, improvvisamente tornano dei bambini morti tantissimi anni prima. Sono ancora giovani come allora
e
pensano.
Festa.
Grande festa. Una balotta pazzesca. Sì. Pensano che nulla sia cambiato.
Bandiera, spalle macine.
Sono però passati diversi anni e i genitori e le comunità entrano in un tilt completo. Così come la natura intorno e la diga, che è la grande protagonista della serie.
Ha detto diga.
Sì, è sicuro.
Diga, sei
sì,
sicuro?
Diga.
Sì, diga, va bene. Questa diga pazzesca. Bravissima, in cui tutto è ambientato il...
A
me stava venendo una serie di battute.
Giulio, provagli la febbre perché va battuto Gavioli.
A me la diga mi ha completamente distrutto. Comunque, 8 episodi. È una serie serissima, ragazzi. Per favore. 8 episodi. Serie del 2012. Canale...
Viva la diga!
Canal Plus... Ok, respiro. Ritmo d'Oltralpe.
Una palla, insomma.
Atmosfere rarefatte.
Un po' ci siamo, vero?
La citazione di Giulio, nonostante tutto, è oggettivamente filologica. Perché
paesaggisticamente ci sei.
Assolutamente. Anche le atmosfere sono... Esatto, le atmosfere sono assolutamente molto molto ispirate anche a Twin Peaks, serie che ha vinto un Emmy nel 2013 come miglior serie drammatica, premio tra l'altro meritatissimo perché ha un approccio che riesce ad essere originale in questo senso, secondo noi. È un racconto di materia sovrannaturale, stranamente naturalistico, appunto la diga. Sia un dramma ed è anche un dramma surreale, ma legato ai personaggi. Quindi sono morti che ritornano, ma non c'entrano nulla gli zombie, perché è più incentrato sull'elaborazione del lutto e quelli che sono gli effetti di qualcuno che ritorna dopo essere morto. Quindi non è un horror, non c'è una trattazione sciatta del paranormale, e tutti i personaggi vengono trattati in maniera estremamente dissimile da quello che era invece la trattazione classica dei morti che ritornano. originalissima, vi tiene attaccata alla televisione assolutamente, in maniera continuativa. Siamo giunti al sesto episodio, sembra confermare le grandiosità della prima stagione. Speriamo che riescano a mantenerla fino alla fine, che speriamo soprattutto che riescano a dissipare quelli che sono i grandi misteri della prima stagione.
No, io che l'ho vista, il livello è molto buono e viene tenuto anche in quella della seconda stagione, e qualcosa si chiarisce. È comunque, secondo me, anche il mistero la sua forza.
No, ma infatti, assolutamente.
Ma c'è Materazzi che tira le testate?
No, tra l'altro c'è un mistero assolutamente incredibile. Dalla prima alla seconda stagione sono passati 3 anni, ma i bambini e tutti gli attori non sono invecchiati. Quindi o li hanno messi in freezer oppure non
è... Al contrario di...
Carl!
Cioè... Quindi forse non è una serie, ma è un documentario. Comunque, voto 8 pieno, bravissimi anche i francesi.
Bravissimi anche i Mogwai, che hanno fatto le musiche meravigliose.
Assolutamente, grazie Dodi. Avevo dimenticato questo.
Bravissima anche la diga.
Bravissima, perché viva la diga. Comunque, Dead Set, l'ultimo titolo della serata, proprio un piccolo assaggio, l'avevamo parlato anche l'anno scorso, è una serie adorabile, l'assalto degli zombie alla casa del Grande Fratello, e credo di aver detto molto, non tutto. Non l'hanno fatto nel 2015 un soggetto così, adesso sarebbe facile. No, l'hanno fatto nel 2008, quando il Grande Fratello era un cavolo di fenomeno di culto, quando, salvo il pizzaiolo, era un uomo famoso in televisione.
Tra l'altro sullo stesso canale in cui facevano il Grande Fratello inglese.
Assolutamente, che è Channel 4, stesso canale di Skins e di tantissime altre serie, per lo più, molto spesso, abbastanza trashone. È stato nominato ad un BAFTA, scusate, non l'ha vinto, ma la cosa meravigliosa è la trama. Se ve la racconto non ci credete. Durante il Grande Fratello il mondo finisce e viene invaso dagli zombie. Gli unici superstiti sono dentro la casa e il resto è fuori a brancolare e vomitare.
Tra l'altro vanno a busso gli zombie di Dead
Set. Lì vanno molto forte.
Cioè, si trasformano in un nanosecondo. Cioè in un sono secondo. Velocissimi, sì.
Io vado da un produttore e gli racconto questa cosa. In Italia lo trasformano subito in un programma con cracco, negli Stati Uniti ascoltano il soggetto e fanno una mezza cagata action, in Inghilterra invece lo prendono e lo trasformano in un culto dal quale da almeno, abbiamo detto 2008, 7 anni tutti pescano. Ed è un prodotto televisivo che critica la televisione in maniera frontale, e la cosa che è più divertente di tutti è che una delle protagoniste, la più splatter in assoluto, è Davina McCall,
la presentatrice del vero Grande Fratello inglese, esatto. La Marcuzzi inglese praticamente.
La Divine McCall, che addirittura nella promo nei teaser della serie si sbrana tranquillamente un intestino, e secondo noi quello non è prosciutto con l'aceto. La serie inizia in una situazione normale, tutti dentro la casa, tutti a fare minchiate da reality, poi a un certo punto inizia un gran bordello fuori e dentro non si sa nulla, finché a un certo punto non c'è più la regia, non c'è più niente, delirio totale anche dentro la casa, 10 piccoli indiani, tutti si sterminano nel massimo assoluto cinismo, senza pietà, senza rimorsi. Ad un certo punto ne rimane uno solo, poi non vi diciamo cosa succede. Come gli spettatori acefali si nutrono di junk food e TV spazzatura, così i morti bramano inconsapevoli per il mondo e in cerca di carne umana. E la carne umana in quel momento è l'unico posto dove la possono trovare, il set del Grande Fratello. Nemmeno Sommo Romero si era azzardato ad una metafora di questo genere, perché la domanda che ci facciamo tutti, che ci siamo fatti anche l'anno scorso, è: fa più paura l'armata degli zombie o la folla di acefali spettatori che si accalca urlando il nome del proprio paladino davanti alle porte della casa del Grande Fratello? E soprattutto, quale differenza c'è tra i due?
E quanto la fate la bietola al chilo, sta bietola?
Bravo, infatti... Basta bieta, basta
viene
bieta.
Viene meno la carne umana che la bietola al appunto. Chilo.
Marino ha aperto un banchetto,
Morale della favola, voto tra l'8 e il 9, ed è un gran voto, coraggioso, divertente, inglesi avantissimo. A questo punto salutiamo tutti, salutiamo Dodi Germano,
ciao.
Bebe Solazzi, Eugenia Fattori,
ciao.
Giulio Muratori, mi saluto da solo, Tommaso Gavioli,
ciao, Tom.
Salutiamo veramente e ringraziamo Carmelo McAllister, che purtroppo ha dovuto dedicare qualche minuto, gli verrà tolto un pezzettino di cervello al suo pranzo domenicale e di pausa sul lavoro. Ci vediamo il 26 di ottobre, le regole drammaticali...
26 di ottobre, lunedì prossimo, alle 8:30.
Grazie. Le regole drammaticali, serie drama, serie LK. Saluti, domani mattina ci sarà il podcast ovviamente su tutti i nostri canali, Mixcloud, Facebook e soprattutto RadioCittàdelCapo.it. Domani non perdetevi Seconda Visione alle 22:30. Ci vediamo il 26 di ottobre. Grazie a tutti.
Ciao. Una bella tartare.